Continuiamo il nostro percorso Spazio alla Famiglia. Questa sera abbiamo con noi Vittorio Maioli Sanese. Mi piace ricordare che da oltre 30 anni dirige il consultorio familiare a Rimini, poi si occupa 42 anni per la precisione. Quindi direi che più esperienza di così non potevamo avere. Si occupa poi di rapporti di coppia, di famiglia, proprio con un metodo direi molto particolare e interessante, che potete ritrovare anche sulle sue pubblicazioni. Questa sera il titolo della serata è un po' particolare. Ho preso proprio spunto dall'ultimo suo libro, dal titolo Chi sei tu che mi guardi? Padre, madre, figli. Ed è il senso del generare. Dalla famiglia di origine alla famiglia che origina. Come al solito lasciamo lo spazio al nostro relatore e poi so che ha molto piacere proprio di interloquire e vorremmo che fosse proprio un lavoro questa sera, visto che abbiamo questa grande occasione. La ringrazio ancora e lascio subito la parola.
E buonasera a tutti. Sì, è vero, a me quando mi trovo in occasioni come quella di stasera, penso che il metodo più adeguato per stare insieme, più adeguato alla nostra posizione adulta, più adeguato al nostro essere soggetti protagonisti della nostra vita, no? Il metodo più adeguato dovrebbe essere quello di una conversazione attiva, di una ricerca insieme sulle cose, no? Quindi proprio di un lavoro dove io non sono l'esperto che fa la sua lezione, ma semplicemente un aiuto ad orientarsi e a costruire insieme, un percorso. Però capisco che non si è abituati immediatamente a fare una cosa del genere, no? Poi anche come si è, così il setting non è forse adatto ad una conversazione, però proviamo a metterci nell'atteggiamento, nella postura interiore della conversazione insieme, no? Per cui io incomincio a conversare con voi. E poi penso che potete anche interrompermi se c'è una domanda che vi scaturisce dentro, no? E iniziamo un lavoro insieme, che è una delle cose più belle, forse qualcuno me l'ha anche sentito dire. Provate a pensare cosa abbiamo fatto tutti noi oggi, no? Io ho lavorato e ho fatto anche un bel viaggio in treno per arrivare fin qui, visto che abito a Rimini. Voi penso che abbiate lavorato, eccetera. Il freddo c'è, per cui anche uscire di casa, no? Decidere di uscire di casa con questo freddo è per venire. Credo che sia importante, no? Sia importante capire perché l'abbiamo fatto tutti. Beh, io credo che quello che stiamo facendo noi in questo momento sia uno dei gesti umani più profondi, più belli, che io amo molto e che non vorrei perdere, quello di trovarsi insieme, sperimentare che insieme ci si può aiutare a guardare alla propria vita. No? Che si può ricevere, che si può stare dentro uno scambio di questo genere. Per cui anche l'essere qui io a parlare, proprio veramente io sono lontano mille miglia dal concepirmi l'esperta che ha qualcosa da dirvi che voi poveracci invece non sapete e avete bisogno di sentire me che ve lo do. No, no, è proprio un lavoro insieme, anche perché l'oggetto di queste serate, da quel che ho capito, ma soprattutto di questa serata, l'oggetto di riflessione siamo noi. No? E quindi penso che proprio possiamo pensare di costruire anche insieme questa serata. Nell'informazione che ho ricevuto di questo incontro che si inserisce dentro un ciclo, con tanti bei personaggi che mi hanno preceduto, io credo che fondamentalmente voi abbiate fatto un'esperienza che quando si parla di famiglia possiamo affrontarla da un sacco di angolazioni, di livelli, no? Anzi, dirò di più, tutti i livelli del nostro esistere, quindi di conseguenza tutte le scienze che fanno riferimento ai vari livelli, partecipano della definizione di famiglia. Andiamo dalla biologia alla cultura, passiamo per tutti i livelli, psicologia, pedagogia, scienze naturali, diritto, sociologia. No, provate a pensare, no? A tutte le scienze, alle scienze e alle scienze umane. Tutti i livelli, tutti possono partecipare alla definizione di famiglia e hanno qualcosa da dire alla famiglia. A me questo ha sempre affascinato, perché dice di che cosa è fatta la famiglia. Cioè, non c'è nessun livello del nostro esistere che può prescindere dall'essere famiglia. E se noi prendiamo tutti questi aspetti, li mettiamo insieme e li utilizziamo per andare a fondo a capire, ma in qualche modo a voler afferrare, conoscere, definire la famiglia, in realtà incontriamo noi stessi e ci accorgiamo che famiglia è ciò di cui siamo fatti. Ed è una cosa bellissima questa, perché è un dato all'origine. La famiglia non l'abbiamo inventata noi, la famiglia non l'hanno inventata gli stati. La famiglia non è un fenomeno culturale, è anche un fenomeno culturale. È anche un ordinamento giuridico, è anche di diritto, è anche un evento biologico, è anche un evento psicologico, è anche. Cioè si esprime, trova la sua espressione, la sua definizione in tutti gli aspetti, ma la sua vera natura che è un dato vuol dire che ce lo troviamo, e non ce lo troviamo esterno a noi, ma dentro di noi. È un dato all'origine, non esterno. Vediamo poi cosa vuol dire questo. Perché cosa incrociamo riflettendo in questo modo, riflettendo dentro di noi più a fondo, che cosa incrociamo? Che cosa ci racconta? Che cosa ci rivela questo dato all'origine? Ma ci rivela una cosa che delle volte mi viene da dire proprio elementare, no? Quasi, delle volte ho anche la sensazione di rasentare il banale quando la esprimo. Però vediamo che cos'è. Perché ci rivela che nessuno di noi da milioni di anni e per i prossimi milioni di anni si è fatto da solo. Questo porta alla definizione di uomo, ed è una definizione che io ho imparato da anni dall'allora Monsignor Scola, che adesso è diventato il grande e amato cardinale di Milano. La definizione, lui quando insegnava teologia dell'affettività alla Università, alla Pontificia Università, ha dato questa definizione. L'uomo è un essere esistente, quindi quando parliamo di uomo non parliamo di una teoria, di un'immagine, di un'idea, no, parliamo di un essere esistente, cioè che esiste, esistente, ma che non ha in sé il fondamento del proprio esistere. Guardate che questa è una cosa impressionante, cioè non ha in sé il fondamento del proprio esistere. Vuol dire proprio che è sempre altrove, in altro, la radice del proprio esistere. Per cui la prima evidenza che abbiamo, la prima evidenza che possiamo riconoscere è che siamo veramente relazione. Siamo relazione, no? Siamo costituiti relazione. E fa molta differenza questo. Vi dicevo prima che delle volte mi sembra addirittura di essere banale quando insisto su questo punto. Poi i miei lunghi 42 rotti anni di lavoro mi fanno sempre dire, mi fanno sempre incontrare e riconoscere che questo è un punto discriminante, no? Perché o questa origine, questo dato all'origine, questo dato per cui l'uomo non ha in sé il fondamento del proprio esistere, è semplicemente la circostanza perché noi esistiamo, no? Per cui è l'accadimento tecnico, meccanico, non so come dire, no? Per cui è l'accidente che permette di esistere. E poi, siccome è questo accadimento così che ci permette di esistere, è che dopo non ha senso. Dopo, una volta che io esisto, faccio dipendere tutto da me, no? O invece l'origine ha in sé una risposta fondamentale. L'origine mi dice chi sono. Ecco, io credo che su questa posizione qui proprio sia il crocevia della riflessione su di noi e della riflessione sulla vita, sulla famiglia, sui figli, sulle cose, no? Perché dice anche come trattiamo la relazione. Mi seguite bene? Se non capite, ditemelo, perché una delle cose a cui tengo di più è proprio riuscire a parlare come si mangia, perché non amo il linguaggio tecnico, non amo il linguaggio professionale nella comunicazione, però delle volte forse la grande abitudine anche di stare dentro questi argomenti non mi dà la percezione se mi faccio capire bene o no, per cui se non mi faccio capire bene e se non parlo come mangio, fatemi un segnale che mi correggo subito, perché è fondamentale questo. Capite? Che dicevo che questo è un crocevia forte perché colloca la relazione prima di tutto nel suo significato, perché se il vivere, se il dato all'origine, il fatto che io non ho il fondamento del mio esistere, è solo la questione tecnica per cui io posso venire al mondo, e poi non c'entra più niente con me, tutte le relazioni successive, perfino la relazione educativa del genitore coi figli, sono relazioni strumentali. No? E vi assicuro, e ve lo lascio come riflessione, che questo è il cancro della cultura di oggi. E anche le difficoltà più grosse all'interno della famiglia nell'educazione dei figli nascono proprio da questo, no? Basta concepirsi strumento della risposta ai bisogni dei figli, no? Scusate, io su questo punto sono abbastanza severa con i genitori. Basta che voi vi concepiate lì con quel figlio per rispondere ai suoi bisogni. Siete già caduti nel tranello. E realizzate già una relazione strumentale e non generativa e non costitutiva. È proprio un crocevia questo. Se il dato all'origine contiene l'efficacia dell'inizio della risposta, diventa, come dire, una porta aperta alla domanda fondamentale che tutti noi ci facciamo, e non solo gli adolescenti, ma che tutti noi dovremmo farci. Ma io, quando dico io, cosa dico? Ma io, che sono? E guardate che questa domanda non è la domanda dell'adolescente, eh? Questa è la domanda dell'uomo serio con la propria vita e la propria persona, in ogni momento. E questa origine che noi andiamo a capire, è proprio come la porta aperta, inizia ad abbozzare la prima risposta, che è fondamentale per conoscersi e per capirsi. Io sono fatto da un altro. Per cui per dire io, devo dire io sono fatto. Perché se non dico io sono fatto, dico un io incompleto, un io senza il fondamento del proprio esistere, un io senza senso. Quindi questa origine funziona prima di tutto da varco, da porta che si oltrepassa in questo percorso di ricerca fondamentale per rispondere a questa domanda, ma io che sono? Che poi è la ricerca di senso. Ed è la ricerca, ma non di senso così astratto, proprio la ricerca di senso sulla propria vita e sulla propria persona. Ed è questo inizio, questo abbozzo di risposta, io sono fatto da un altro, non chiude la nostra ragione, non chiude la nostra curiosità, ma apre a un sacco di domande bellissime, secondo me, e che sono, ma allora, se io non ho il fondamento del mio esistere, di che cosa è fatto questo fondamento? Perché per vivere ho bisogno, no? un centro di gravità permanente. Ma ho bisogno, io sono un po' anziana, queste parole me le ricordo, nelle canzoni un po' della... No. Ho bisogno di capire di che cosa è fatto il mio fondamento. Ho bisogno di capire dov'è la formula, no? Perché per dirla, per guardare con Dostoevsky, no? Quando dice la formula dell'ape, l'alveare, la formula della formica, il formicaio, no? E quell'osservazione di un ordine a cui tante specie animali, tutte le specie animali, rispondono. Come una legge oscura della loro vita, una legge oscura e fissa, la loro formula, e non vanno oltre la loro formula. E la domanda è: ma la formula dell'uomo qual è? No? E Dostoevsky risponde: dice, l'uomo non ha formula. Non ha formula. Quindi non ha una legge contingente, oscura, che lo guida. Perché dice, la formula dell'uomo è l'infinito. Allora che ci rimbalza immediatamente in un fondamento oscuro, misterioso, incredibile, no? Però che lo troviamo così corrispondente quando ci guardiamo dentro. Alla capacità della nostra mente, alla capacità dei nostri desideri, alla capacità del nostro cuore, e ci accorgiamo che davvero siamo fatti di un fondamento che ha delle radici profonde, forse nell'infinito, forse nell'eterno, forse in un mistero che non riusciamo ad afferrare. Veramente impressionante questa origine che ci definisce, che ci definisce e che a me piace trattenere e racchiuderla proprio in questa formula del io sono fatto e io sono fatto da un altro. E adesso posso andare avanti, non mi volete interrompere, no? Vado avanti? Sì. A me dispiace se rimanete passivi, che sono io, sono attiva qui che parlo. Perché adesso volevo darvi in maniera molto concreta il tratto psicologico di questo io sono fatto da un altro. No? Perché poi tutti i livelli del nostro esistere contengono questa struttura dell'origine che ci definisce in maniera così potente. Allora, nel tratto psicologico facciamo proprio l'esperienza, è un'esperienza grandiosa, analogica e pedagogica insieme di questo. Ci insegna e si chiama legame di riconoscimento. Legame di riconoscimento che tradotto dalla Mahler, che è una psicanalista infantile, allieva di Freud, quindi parliamo già di qualche tempo fa, descrive con una frase inquietante e dice: il bambino è quello che l'inconscio di sua madre lo definisce. Non so se vi inquieta, se capite la portata di questa frase, di questa definizione, ma è veramente inquietante. No? Lasciamo stare l'inconscio. Proviamo a dire quello che riusciamo un po' a come andare a determinare. Il figlio è come noi lo guardiamo. Il figlio è come noi lo definiamo, che cos'è per noi, lui è. Se lo guardiamo dispettoso non può che essere dispettoso. Se lo guardiamo disordinato non può che essere disordinato. Se lo guardiamo disobbediente non può che essere disobbediente. Cioè, se noi facciamo partire lo sguardo da quello che, da come lo vediamo comportarsi e la definizione che diamo di lui è a partire da quello che vediamo, lui non ha altre possibilità. Perché, pensate, tutta la struttura psicologica, struttura, quindi l'impianto psicologica del bambino è l'obbedienza a come il genitore lo guarda. È impressionante questa roba qui. Per cui il io sono fatto da un altro non è vero solo biologicamente. Non è solo il dato biologico, psicologicamente proprio nella descrizione di tutta la parte evolutiva e anche come curiamo, per esempio, certi sintomi, certi problemi, certi disagi, come curiamo, come io curo certe famiglie, certi disagi di bambini, certe coppie. Mi è possibile solo perché esiste questo legame di riconoscimento. Il figlio è generato. Per sfatare una cosa molto semplice, i bambini non nascono con un loro carattere, nascono con un patrimonio genetico originale, certamente originale, ma disorganizzato. Non nascono con un loro carattere. Carattere si forma nell'esperienza. Sarebbe terribile. Nascono con delle predisposizioni, certo, ma che non sono una legge. Perché l'uomo non è fatto di una legge meccanicistica, l'uomo non è fatto come gli animali, con una formula fissa. Capite? Perché è sempre possibile. Proprio un problema di sguardo, un problema di relazione, un problema di stare dentro questo legame di riconoscimento che nella famiglia è proprio il punto fondamentale. Quando scatta il legame di riconoscimento? Da subito. Qualcuno addirittura parla fin dall'origine del concepimento. Proprio abbiamo ricerche, sperimentazioni, eccetera, che si pensa che fin dal concepimento. Io ho un'esperienza, ogni tanto la dico, ma ve la dico anche voi, ho un'esperienza molto particolare. Ho avuto l'ultimo figlio a 43 anni, e nato già zio, un sacco di robe, io per nove mesi ho continuato a lavorare perché faccio un lavoro non affaticante, quindi sta seduto, va bene. Ho continuato a lavorare, ho continuato a fare conferenze, quindi anche incontri come stasera. E lui per 9 mesi mi ha sentito parlare, no? Mi ha sentito parlare. Lui aveva un'ora di vita, mi ha risposto a io che gli dicevo benvenuto tesoro, sono la tua mamma, no? Gli davo il benvenuto così e lui ha incominciato a fare come se avesse già 2 mesi e a sorridermi, e a 4 mesi diceva mamma, 6 mesi chiamava tutti i membri della famiglia, a 8 mesi faceva le frasi con 3 parole e a 12 mesi coniugava i verbi, che io ero rimasta stecchita, no? E ho dovuto anche chiamare impaurita il mio maestro, e mi ha detto tranquilla, l'hai portato 9 mesi, ha sentito solo te per 9 mesi parlare e ti ha subito riconosciuto e ha subito risposto a come. Non è un superdotato, questo figlio, un bravo ragazzo, normale, fatto tutta la scuola tranquillamente, si è laureato tranquillamente, non è un super genio, eh? È normale, un ragazzo normale, però con questa esperienza, dico, è vero, forse proprio anche dal, fin dal grembo materno ricevono questo sguardo, ricevono e rispondono a questo legame di riconoscimento. Certamente da appena nati sì, certamente da appena nati sì. Il bambino nasce neurologicamente idoneo a essere riconosciuto e a rispondere a come è guardato. Adesso non mi dilungo su questo perché avrei un sacco di esempi da farvi rispetto a questo per convincervi, però vi, fidatevi che è così, no? Però questo legame di riconoscimento, quindi dove siamo generati dallo sguardo dell'altro, da come l'altro ci riconosce e ci guarda, è un'esperienza molto potente, molto efficace nell'incontro uomo-donna, no? Nella descrizione dell'innamoramento avviene proprio questo, cioè di che cosa è fatto l'innamoramento? È fatto da come tu mi guardi, mi riconosci in un modo tale per cui io mi sento veramente me stesso e mi trovo ad essere veramente veramente me stesso, cioè, no? L'innamoramento è l'esaltazione, la rivelazione esaltante di sé sotto gli occhi di un altro, no? Di sé, della propria vita, del proprio compito, del compimento del proprio corpo, del compimento della propria mente, delle proprie capacità, cioè è proprio una esaltazione del proprio io, no? Innamoramento. Per cui dice, no, no, io voglio questa cosa qui per me tutta la vita. Che vuol dire? Voglio essere così tutta la vita. O voglio essere guardata così tutta la vita, o quello che l'innamoramento rivela di me non lo voglio più perdere, no? Proprio nell'evento innamoramento c'è tutto questo grande fenomeno di autentico riconoscimento, di autentico riconoscimento, ma scatta anche qualcosa d'altro, secondo me molto importante, che io lo descriverei così, che l'innamoramento è anche un momento privilegiato in cui c'è uno squarcio illuminante sulla risposta dell'io chi sono. È un altro momento, no? Dove uno dice, ma io chi sono? Zac, l'innamoramento ti rivela. Allora uno dice, oh cavolo, ma io sono uno che vuole, che è veramente se stesso, se è amato da un altro per sempre. No? Ho sentito ieri sera mentre tornavo a casa, sapete che non mi ricordo più di chi è, comunque un cantante notissimo. Aspetta, chi è? Guccini? Non lo so, posso sbagliare. Comunque mi aveva colpito perché hanno messo in onda un singolo dell'ultimo album e questo singolo è intitolato Per Sempre, Forever, Forever. Ed è il ritornello, è tutto sul per sempre ed è un rapporto. È un lui che si rivolge a lei proprio parlando del per sempre, no? In maniera molto intensa e molto bella. Io che per hobby dico sempre di sì quando Nella mia diocesi mi chiamano per fare gli incontri di preparazione al matrimonio e ai fidanzati. Lo faccio per hobby perché mi interessa a me vedere questi ragazzi come si muovono. E il per sempre, per esempio, è veramente relegato emozionalmente a un fatto romantico. Uno dice per sempre per romanticismo e per esaltare l'emozione sentimentale di quel momento, ma non sono convinti. Se li fai ragionare, nessuno di loro crede davvero che ci possa essere il per sempre, tant'è vero che io mi sono presa anche di... Ma lei, dottoressa, è illusa, proprio lei. Mi guardavano con disprezzo, ma lei non è realista. Lei non è realista, mi dicevano, lei è illusa, il per sempre non esiste, no? E invece questo evento così potente dell'innamoramento che di nuovo diventa una soglia, una porta per andare a fondo nella domanda e capire, allora, capire di che cosa è fatto questo amore. Perché non solo l'esistere è un dato all'origine che non siamo capaci, che non ci siamo dati noi, ma anche tutto ciò che viviamo, tutto ciò che ne consegue è un dato, no? Non abbiamo inventato noi l'amore. Non lo abbiamo inventato. E non abbiamo inventato noi la morte. Non l'avremmo inventata la morte. Forse l'amore sì, ma la morte non l'avremmo inventata. Però provate a capire come che quello che sto dicendo determina una postura, cioè una posizione di fronte alla vita, alle cose, a se stessi, a ciò che si prova, no? E che cos'è l'amore? A me ha colpito moltissimo questa cosa qui. Quando si è giovani, sapete, ogni tanto ci sono dei momenti molto illuminanti. Io spero anche un po' da vecchi, però da giovani in maniera molto potente, no? Allora io ricordo perfettamente quando ho iniziato a pensare a questo, quando leggendo una tragedia greca, quindi scritta 3.000 anni fa, ho provato fortemente una immedesimazione, un'emozione. Avevo 20 anni e penso che questa esperienza abbia determinato la scelta del mio lavoro. E mi sono detta, ma se io mi emoziono e mi immedesimo in qualcosa scritto 3.000 anni fa, ed è proprio quello che io sento, che provo, in cui posso riconoscermi. Allora vuol dire che io sono fatta di una legge immutabile, che c'è qualcosa in me di immutabile, qualcosa che c'è in me di immutabile, qualcosa che c'è in ciascuno di immutabile. Vuol dire, no, mi capite detto così? Guardate che questo toglie dal soggettivismo, dall'individualismo, toglie da un sacco di cose. E allora credo che il percorso più interessante della vita sia andare alla ricerca di questa legge profonda di cui io sono fatta, che vivo, ma che non possiedo. E sarò tanto più realizzata quanto più nella mia vita faccio emergere questa legge. No, questo ordine profondo. È chiaro detto così per voi? Per me è molto chiaro, no? Pensate, questo se lo applicate alla famiglia in maniera concreta diventa un metodo. Pensate all'amore. Pensate all'amore. Avere la coscienza che può non coincidere con quello che sento. Che non è detto, quello che sento è soltanto un là, una spinta, ma che mi porta a cosa vuol dire veramente amare, cosa vuol dire veramente realizzare il proprio essere donna accanto ad un uomo in un legame, cosa veramente è il legame uomo-donna, di che cosa è fatto, qual è la sua legge profonda. Perché a me piace pensare che siamo tutti interpreti protagonisti di un dramma già scritto. E la realizzazione è piena, il sentimento di completezza, di realizzazione che possiamo provare è proprio quando viviamo una vita non inventata da noi, ma una vita che vuole far emergere in ogni momento questa legge profonda di cui siamo fatti. Magari, non so, spero di essere stata chiara. Nella famiglia, perché adesso volevo poi tornare più concreta, la famiglia è il luogo che contiene in maniera molto essenziale, molto elementare, questa pedagogia naturale, capito? Contiene dove è un luogo privilegiato, capito? Dove emerge questa legge naturale profonda che ci costituisce, emerge in maniera in superficie, non abbiamo bisogno di andare a scavare fino in fondo, non so, perché ci trema il sangue nelle vene se sentiamo un figlio offendere suo padre, no? Non perché è buono, è maleducato, perché non ha rispetto, perché tutti i vari morali. Perché la legge profonda di cui siamo fatti onora il padre e la madre. Onora. Vuol dire che la paternità e la maternità contengono talmente forte il segno della grandezza, della bellezza, del mistero presente nella vita di ciascuno di noi, la partecipazione autentica a una legge che ci costituisce e che determina la nostra bellezza e la nostra grandezza, che se sentiamo un figlio offendere il padre, tremiamo, sentiamo che sta crollando qualcosa, sentiamo che l'uomo sta perdendo la propria umanità. Ecco, nella famiglia questo c'è, non abbiamo bisogno di scavare tanto, è proprio nel legame naturale, capito? Nel disprezzo del cibo, tremiamo di nuovo, nel figlio, nell'assenza di dipendenza totale, nell'autonomia portata all'eccesso, cioè sappiamo riconoscere il disordine nella famiglia, perché la famiglia è fatta in maniera proprio, basta raschiare un pochino e subito troviamo il fondamento. Il fondamento è questo ordine profondo di cui siamo fatti. Volevo dirvi un'ultima cosa. Questa pedagogia, questa Mi piaceva dirvi che cosa balza immediatamente agli occhi. Riprendo per esempio dal rapporto di coppia. Nella descrizione psicologica del rapporto di coppia noi usiamo un paradosso che è l'assoluta autonomia dell'io e l'assoluta appartenenza reciproca, la coppia. Vuol dire questi due poli così drammatici, no? E così dialettici, l'assoluta autonomia dell'io. Allora questo mi fa dire, per esempio, che nella famiglia facciamo l'esperienza che l'io di ciascuno è un io inalienabile, è un io con un confine che nessuno può oltrepassare, no? Anzi, proprio dove credo che nella famiglia si avverte subito quando non c'è, non è rispettato il confine di ciascuno. Dove le famiglie, io le chiamo le famiglie open space, no? Proprio come che ognuno può entrare, uscire, vedere cosa fa l'altro, zompare dentro l'altro. Qui di solito sono le madri che a me danno, che non sanno riconoscere bene il confine. Comunque l'io inalienabile, l'io unico, l'io che fa esperienza di sé nella famiglia è potente, perché la famiglia genera la coscienza del proprio io, no? Contemporaneamente si vive l'appartenenza reciproca totale, per cui è proprio un paradosso, no? Ed è il paradosso presente nell'io, perché siamo contemporaneamente assolutamente finiti, dobbiamo morire tutti. Vuol dire questo, che siamo finiti. Il limite ci costituisce, dobbiamo morire, ci ammaliamo, moriamo, diventiamo vecchi, cioè il limite ci costituisce. E contemporaneamente siamo certi. Tutta una parte di noi è immortale e vive l'eterno. E ci portiamo dentro tutti e due questi aspetti. La vita dell'uomo è veramente un paradosso, e questo paradosso che si vive costantemente nella famiglia, io, che per dire io, posso dire soltanto io sono fatto, io sono generato. Questa coscienza dell'io generato prevede la coscienza di chi genera, per cui alla fine di tutto quello che vi dico è: occorrono degli adulti che realizzano e riconoscono nel loro essere adulti la loro capacità generativa. E non si genera solo biologicamente, eh? L'adulto in quanto adulto genera, no? Questa capacità generativa, questa capacità di irradiare di sé. Vuol dire che quello che io sono, quello che vivo, comunque lo trasmetto e diventa proposta per un altro, per il senso di sé. Allora io finisco qui, perché magari nella discussione poi ci lavoriamo, perché quali sono gli aspetti generativi dentro la famiglia? Che cosa poi in realtà una famiglia genera? Allora, quella Quello che mi viene da dire è, prima di tutto, che genera l'identità, per cui vi rimando a quello che vi avevo detto prima, attraverso il legame di riconoscimento i genitori trasmettono al figlio l'identità. Nel tutto il grande percorso evolutivo da 0 a 25 anni, 30, oggi, perché non pensate che a 14 anni sia finito, da 0 a 25 anni, oggi anche 30, lo sguardo del genitore, come il genitore sta compagnia essenziale alla crescita del figlio, il figlio riceve la propria identità, riceve coscienza di sé, prima di tutto, Quindi non è solo un problema di carattere. È proprio un problema di arrivare fino alla coscienza di sé. Ma c'è un aspetto che forse da un certo punto di vista trascuriamo sempre come coscienza noi adulti, che quello che in realtà essenzialmente passa, è generato nella famiglia. È il senso di sé, delle cose, della vita, della realtà, del mondo. Cioè, il genitore genera la domanda di significato ed è proposta di un significato che poi il figlio verificherà nella sua vita. E questo, che lo sappiate o no, che lo vogliate o no. Su questo punto qui io sono molto preoccupata, perché oggi sembra che il genitore generi solo cura. E la cura non ha un potere generativo, è soltanto una forma strumentale. Mentre proprio per generare occorre che la nostra mente, il nostro cuore siano radicati nell'essere e non nel fare. Vediamo adesso cosa vuol dire, aiutatemi a tradurlo concretamente nella famiglia, questo aspetto qui, perché è l'aspetto che a me sta più a cuore. In questa immagine di famiglia che ho cercato di abbozzarvi stasera, anche sinteticamente, perché se non so se vi siete accorti, ma sulla famiglia ogni parola larga e potremmo dire tante cose, per cui mi rendo conto che sono stata anche parziale. Mi piace radicare questa immagine di famiglia che genera nel compito che gli è stato rivelato in maniera potente da Giovanni Paolo II, dal beato Giovanni Paolo II, quando proprio ha richiamato la famiglia ad essere in primo luogo custode dell'umano, dell'uomo all'uomo. Allora vi rimando a quello che vi ho detto, quando vi ho detto che la famiglia è questa pedagogia naturale, che contiene, basta raschiare appena la superficie, ma contiene nell'esperienza quotidiana tutta la possibilità di scoprire chi si è, le esigenze, i bisogni, l'essere amati, l'essere curati, lo sguardo, la proposta di senso di sé, la proposta di identità, eccetera, ha proprio questa possibilità, questa capacità, questa risorsa di essere custode dell'umano, dell'uomo. Oggi è molto minacciata anche questo compito, e credo che oggi proprio si debba assumere perfino il compito di costruire una famiglia capace di custodire l'umano all'uomo, no? Perché e questo è il compito oggi, di un io adulto responsabile di sé, del proprio cuore, della propria mente, e responsabile dei legami significativi che ci costituiscono, perché la cosa fondamentale di quello che vi ho detto stasera è proprio questo: dentro una relazione noi esistiamo e la relazione per sua natura genera. Basta, grazie.
Grazie.
No, ma non c'è bisogno. Discutiamo un po' insieme, dai.
Sul rapporto sessuale tra i coniugi.
Andiamo subito al sodo. Che bello. E la sessualità, bisogna capire bene che cos'è la sessualità, no? Fra l'altro la sessualità oggi è veramente uno degli aspetti dell'umano più deformato dalla cultura di oggi e più reso strumentale, no? Mi verrebbe da rispondere immediatamente come cogliendo della sessualità l'aspetto realizzativo di sé. Per cui nell'atto della sessualità c'è la realizzazione piena di sé, del proprio corpo, è l'esperienza di ciò per come siamo fatti. Il corpo di una donna è fatto per il corpo di un uomo, il corpo di un uomo è fatto per il corpo di una donna, nell'espressione privilegiata dell'amore, no? Per l'esperienza veramente l'esperienza dove uno dice: oh, sono veramente me stesso, così amato da un altro, e no, in questa esperienza così profonda di un dono reciproco, ciò che si riceve, ciò si è generati a se stessi, a una coscienza di sé diversa, a un'esperienza di sé potentissima, no? Mi sembra questo fondamentalmente. Proprio il rapporto sessuale ha la potenza generativa all'interno del rapporto di coppia, perché è il rapporto privilegiato, essenziale rispetto al matrimonio e rispetto alla realizzazione piena dell'amore fra un uomo e una donna. Per cui è per sua natura generativo ed è generativo proprio dell'identità reciproca, no? È molto particolare questa cosa perché la dimentichiamo, però ve la traduco così: nel rapporto amoroso, nel legame amoroso fra un uomo e una donna, lo scopo di quella donna è che quell'uomo si senta sempre più uomo e quella donna si senta sempre più donna. È la realizzazione piena della mascolinità e della femminilità. In questo senso è generativo il rapporto di coppia. Dopo, qui mi piacerebbe andare a scomodare, a me piace moltissimo questa parte, no? Perché un flash velocissimo, Adamo nel paradiso terrestre. Adamo nel paradiso terrestre era triste solo, tant'è vero che nemmeno Dio, che andava a chiacchierare con lui tutti i pomeriggi, gli aveva tolto quella solitudine. Di che cos'era fatta quella solitudine di Adamo? Che non riusciva a definirsi, perché poteva dire soltanto di sé: io non sono. Poteva dire: io non sono Dio, io non sono la scimmia, io non sono l'albero, io non sono il mare, io poteva dire solo io non sono. Soltanto quando ha visto la donna davanti ai suoi occhi ha detto: ah, allora io sono un uomo, perché lei è una donna. Mi capisce a che livello è generativo il rapporto? È generativo dell'io, proprio. È generativo, mi verrebbe da dire, per certi aspetti, molto più di quanto sia generativo il rapporto genitori-figli. Perché il rapporto genitori-figli non ha all'origine la libertà. Quei genitori non scelgono il figlio non sceglie il genitore, giustamente, perché ci deve essere l'adesione a questa legge profonda. Mentre il rapporto uomo-donna è un rapporto fondato sulla libertà. Io scelgo te perché tu possa definirmi, io scelgo che il tuo sguardo sia su di me, perché io possa essere di più, capito? Mentre nel rapporto genitori figli, infatti nel processo psicologico della crescita del figlio, il genitore si costituisce proposta a un certo punto, no? Mentre fino a 14-15 anni è una legge, la proposta del genitore è una legge, poi in tutto il processo dell'adolescenza, con tutto lo smontaggio che il figlio fa giustamente, dico, perché se no, ragazzi, non saremmo senza speranza, una bella risorsa l'adolescenza, il genitore diventa quello che è veramente una proposta. E allora vi assicuro che non c'è cosa più dolce per il cuore di un genitore accorgersi quando i figli sono grandi che hanno accolto la tua proposta e l'hanno riconosciuta vera per la propria vita. Vi assicuro che non c'è cosa più dolce, più bella. Mentre penso che sia molto triste proprio il figlio, triste delle volte sopravvivenza, cioè io che faccio questo lavoro dico meno male che c'è la possibilità di dire per carità come i miei genitori mai, no? Però è bellissimo il rapporto uomo-donna che nella sessualità c'è l'esperienza fino alla carne, no? Perché è questa, è la totalità dell'esperienza. C'è l'esperienza fino alla carne dell'essere generati dallo sguardo di un altro.
Sull'aborto?
No, la sofferenza c'è. Vi assicuro che nel mio lavoro ho incrociato maggiore sofferenza tempo fa. E questo è uno degli altri aspetti della cultura di oggi, no? Che ha in qualche modo, come dire, reso quel gesto non drammatico, normale, come è il grande potere che si ha, che ha l'uomo di oggi sulla propria vita, no? Quello che è un po' quello che vi dicevo all'inizio, il crocevia. O un uomo si muove pensando che la sua origine o l'origine, il fondamento, gli dà una postura di fronte alla vita, o dice non me ne frega niente, la vita me la invento come voglio io. Nel momento in cui una persona stabilisce che è lui, è lei la legge della vita, mi verrebbe da dire che anche la percezione della sofferenza di fronte al fatto viene molto minimizzata, capito? Purtroppo. Per cui ho visto donne patire, ma ho visto anche molte donne proprio non patire rispetto al gesto dell'aborto. Io credo che abbiamo un grande compito. Io su questa cosa qui avrei molte cose da dire. Per esempio, a me fa molta... No, mi è successo 15 giorni fa, ero dal fruttivendolo. C'era una bellissima ragazza di 30 anni, il mio fruttivendolo. Lavora lì con la moglie, ha 3 figlie, una bravissima persona, molto seria. E vi assicuro che ha della frutta e verdura buonissima. E ero lì e lui scherza molto con le persone, è proprio cordiale. È un po' il vero romagnolo anche, no? Noi siamo un po' così. E scherzava con questa ragazza, una bella ragazza, avrà avuto 35-36 anni, e le diceva: ma non è ora che fai un altro figlio? Dai, che la tua bambina ha 4 anni, è ora. Le dava su un po' su questa cosa qui. Ma quando mi porti la notizia che sei di nuovo incinta? E questa ragazza ha incominciato a dire: per carità, Angelo, smettila, io ti ho già detto tante volte, non voglio un altro figlio, mi basta quella, bla 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 bla. Io purtroppo non è mai mia abitudine, perché so bene per legge che non puoi dire le cose quando non sei richiesta di dirle. Però mi faceva una tristezza tale sentire questa donna che ho detto: ma che peccato, signora, le ho detto, che peccato. Mi fa molta tristezza pensare che da una coppia non nasca più il desiderio di un figlio. Perché invece da questo, non vi dico lei come ha reagito, me ne ha dette di tutti i colori, proprio si è arrabbiata. Cosa devo sapere lei? Odio tutti gli psicologi, odio, non voglio sentire, io ne ho solo connotato che secondo me, vabbè, ed era proprio, e diceva che lei è convinta che quando sta bene lei e sta bene suo marito, nessuno può dirle niente. E lei è convinta che lo star bene, il benessere, ma proprio così, ha fatto una lezione sul benessere eccezionale, convinta che nessuno può dirle niente e che nella vita non bisogna farsi le domande, che bisogna star lontano da tutti gli intellettualismi, da tutte le domande, perché quello che conta è star bene, no, proprio... No, ve l'ho detto perché è l'archetipo di questo. Ecco, una persona così, se va a abortire, non è che soffra poi tanto, no? Ecco. Però a me viene da dire però che stiamo, in realtà, quello che stiamo tutti quanti abortendo è l'immagine di uomo, capito? Vi ho portato questo racconto, questo episodio che mi è rimasto dentro anche con disagio. Perché che la coppia, anche le nostre brave coppie, sono in grado di dire no per carità a un altro figlio. Quando il rapporto di coppia veramente genera sempre il desiderio del figlio. E uno dice: purtroppo, non un altro. Purtroppo, ma amore mio, guardo i tuoi occhi e penso a quel figlio che può avere i tuoi occhi, che può avere il tuo sorriso, quel figlio mai che non nasce, perché purtroppo perché ne ho già 3, perché i soldi non bastano, perché la casa è piccola, perché la salute non ci accompagna, perché il lavoro è precario, perché i genitori sono anziani, perché siamo soli, perché purtroppo. purtroppo, perché sposa mia, quando ti guardo penso ai 50 figli che vorrei da te, sposo mio, quando ti guardo, ma veramente, non lo dico per sentimentalismo, dico che l'amore coniugale, l'amore dell'uomo per la propria donna e l'amore della donna per il proprio uomo genera sempre il desiderio del figlio. Purtroppo, devo solo dire, basta. La cultura di oggi ha distrutto questo livello di posizione di fronte all'amore. È diventato tutto strumentale. Non puoi ragionare così. Devi essere concreta, devi essere razionale. Devi impedirti i grandi desideri della vita. Devi desiderare solo ciò che ti è possibile ottenere. Anzi, se smetti di desiderare, soffri anche di meno. Devi accontentarti. Pensate quante volte abbiamo detto ai figli: accontentati, smettila di chiedere. Quando il desiderio è l'energia dell'anima, è la potenza del cuore. Capite? È molto vasto il problema che lei ha posto. Non stiamo noi soffrendo della disumanizzazione che incontriamo. Non stiamo noi soffrendo delle deformazioni che sull'umano stiamo vivendo, incontrando. No. Mi viene da dire quella signora che sto portando dentro da 15 giorni nel cuore, ogni tanto la penso, che mi ha fatto così tristezza. Siamo un po' tutti noi, no? Ci abituiamo, in fondo quando stiamo bene noi stanno bene tutti, in fondo stiamo funzionando per un benessere, abbiamo, pensate per esempio a un livello di protezione che facciamo ai figli, no? Di cura protettiva, come se non dovessero mai soffrire. Pensate alla paura della sofferenza che abbiamo sui figli. Abbiamo eliminato da dentro la famiglia un'educazione alla fatica, abbiamo eliminato l'educazione all'obbedienza. Per cui non sappiamo più obbedire e quindi non sappiamo più riconoscere la legge profonda, perché la legge profonda, il fondamento del nostro esistere, richiede obbedienza, ma non sappiamo più obbedire e quindi non sappiamo nemmeno più soffrire, perché si soffre in un confronto su qualcosa che non riusciamo a realizzare, a vivere. Proprio l'amore della madre per i figli è molto deformato oggi, è molto distrutto.
Sulla presenza dei genitori per i propri figli e come potrebbe incidere la famiglia di origine nel qual caso fosse precaria o fragile.
Purtroppo devo essere sintetica, perché il rapporto di cura è importantissimo andare a fondo, no? Il rapporto di cura non è uno specifico genitoriale. Il rapporto di cura è un rapporto umano. Siamo in grado di prodigare cura, è una delle caratteristiche dei legami umani, no? Pensate, la cura al vicino di casa, al collega, proprio abbiamo la capacità, l'idoneità a dare cura e a ricevere cura. Non è uno specifico genitoriale. Io sono molto severa su questo punto qui, perché purtroppo oggi, per varie ragioni, Una definizione di genitore è proprio invece sulla capacità di cura. Chi è il bravo genitore? Il bravo genitore è colui che sa interpretare bene i bisogni dei figli e prendersi cura per le loro necessità. È la definizione più ambigua che esista ed è terribile. Ambigua perché non ne cogliamo la pericolosità, no? Ecco. Per cui diventa scopo il rapporto di cura, mentre il rapporto di cura all'interno della famiglia è un tramite. Lo scopo è che questi figli crescano bene. Non so, lo scopo è questo. Tramite il rapporto di cura, che però il rapporto di cura cambia nel corso, no? Un conto è la cura di cui ha bisogno un bimbo a 6 mesi, e un conto è la cura che ha bisogno una bimba di 8 anni, la cura che ha bisogno un ragazzo di 20 anni. Però la cura che si prodiga in famiglia è comunque un tramite, non è uno scopo. Per cui no, un genitore non realizza il proprio essere genitore attraverso la cura. Perché può anche non curare, non so, alla domestica che si occupa di tutto, al genitore che fa tutto, non so, uno può, non so, capito? Il rapporto di cura non è specifico del genitore, cioè è un tramite, questo. Dopo, nella sua domanda c'era un elemento che mi piaceva, dice: si è accorta che le figlie chiedono qualcosa di diverso che il suo fare. Questo è fondamentale, no? Perfetto, è vero, è vero. I figli di mano in mano che crescono chiedono un cambiamento anche da parte nostra. Io lo traduco in altri termini, dico: un genitore attento vede, di mano in mano che il figlio cresce, vede le idoneità che il figlio ha raggiunto, quindi non se ne deve più farsi carico. Banalmente, il figlio fa la prima elementare, dopo una settimana ha capito che dentro lo zainetto deve mettere il quaderno, così, ha capito. Normalmente un bambino normodotato dopo una settimana di scuola elementare ha capito che deve portare lo zainetto con tutta la roba dentro. Bene, se l'ha capito ed è capace, quello non è più un compito del genitore, perché il genitore si occupa, dice: sei capace, ti riconosco. Ha capito che si deve lavare i denti tutte le sere, bene, non avete più bisogno di ricordarglielo. Ha capito che quando è freddo si deve mettere il maglione a 14 anni, cosa lo rompete? Dire: copriti, copriti. Non so, capito? Perché un genitore guarda altro, guarda l'essere, guarda il cuore e la mente. Il genitore è legato alla mente e al cuore, non so, è legato più a fondo, guarda negli occhi i suoi figli e sussulta per il destino. Questo è il punto, no? Dopo, quello che lei dice, anche qui ha usato una parola molto bella, no? Anche un'esperienza negativa, triste o di famiglia alle spalle, è comunque una risorsa per poter... è un po' quello che le dicevo prima, che i genitori sono una proposta, no? Allora l'esperienza, pur dolorosa, così, diventa la risorsa di una proposta da accettare o da eliminare. Dopo è chiaro che nel corso della vita si sente il peso, il limite, si sente per esempio che soprattutto con i propri figli, no? Che non si ha un buon insegnamento alle spalle, per cui si va alla... Però poi si possono incontrare tante paternità e maternità, no? Delle volte anche una amica saggia una, no? Si incrociano poi, proprio per quello che vi dicevo prima, che l'adulto genera, riuscire a capire che quello che noi siamo, quello che viviamo, può diventare una proposta e un aiuto per tutti. Ma che bello il legame comunitario a questo livello, no? Uno può... E allora uno diventa anche buono coi propri genitori, anche se sono stati genitori che hanno fatto soffrire. E si dice, poverini, non hanno potuto far di meglio. Cioè si abbassa ogni rancore, perché magari proprio loro così sono stati la circostanza che hanno fatto cercare altro e hanno fatto incontrare altro, no? Per essere aiutati. Quindi io credo che ogni nostro percorso sia comunque sempre contemporaneamente un limite, una risorsa. Ed è proprio questa ricerca, questa fatica che noi facciamo dentro la vita per poter mantenere la barra dritta alla ricerca del senso per noi, no? E della realizzazione per noi.
Sull'influenza dei mass media.
Una fatica bestiale. Sì, credo che oggi per un genitore è molto difficile questa cosa qui. Vi invito ad andare a fondo perché non va demonizzato. La settimana scorsa, mi sembra lunedì o martedì della settimana scorsa, o di 15 giorni fa, mi ricordo, Benedetto XVI ha fatto un intervento proprio sulla comunicazione a questo livello e ha dato due o tre indicazioni molto potenti e molto belle, dove diceva addirittura che non è possibile eliminare, no? Però diceva di non dimenticare, di creare un ambiente, per esempio nella famiglia, dove ci sia spazio non solo del chiasso che il mass media porta dentro, ma del silenzio, dove il momento del silenzio dove ciascuno può incontrare dentro se stesso, no? Di cose. Per cui è proprio, come dire, un genitore deve diventare certo di poter affrontare tutto. A me piace molto quando vedo un genitore certo. Certo cosa vuol dire? Vuol dire capace di decidere. E mi piace il gioco di parole che dice una decisione certa e una certezza decisa. Non so, questi due aspetti di certezza e di decisione, che poi è la forza del genitore, dell'energia, perché vuol dire che è questo che dà sicurezza al figlio, no? Dopo è vero che il genitore è, però non c'è niente più forte del genitore, è questo che voglio. Non c'è niente più forte del genitore, perché voi siete generatori. Allora, se il figlio è generato da qualcosa d'altro, è perché avete lasciato il posto libero. Capite la cosa? Se diventa più forte la proposta esterna, più forte di voi, vuol dire che avete lasciato il posto libero. Perché se il figlio non è preso dentro dal genitore, non sente la forza del genitore, il genitore curativo è debole a questo livello. State attenti. Perché invece il genitore deve essere proprio potente, forte, certo, deciso. E dire, me ne frega niente. L'ha detto la televisione, l'hanno detto gli amici, tutti hanno fatto quello. Che cosa vuol dire? Mica tutti hanno il potere su di te. Io sì. che devo portare fino in fondo il mio compito di farti crescere bene. E nessuno me lo può togliere, questo compito. No? Cioè, questa certezza che il genitore... dopo è chiaro che il genitore riceve l'impatto, no? Con tutto quello che arriva e tutto quello che è proposta importante per il figlio. Ma questa certezza di essere vincenti, non so come dire. È chiaro che si ha questa certezza se voi siete certi che la vostra proposta è più affascinante, no? Allora, qui dopo entra in gioco un sacco di cose. Perché avete abbandonato l'essere felici? Perché avete fatto la scelta della sistemazione della vita? Perché l'affanno delle cose da fare diventa più forte della bellezza dell'essere? Dopo si fa fatica a mantenere la vostra proposta più affascinante. Credo che quello che il primo compito che ha il genitore è quello di non abbandonare il compito della propria felicità e quindi di non abbandonare la coppia per certi aspetti, quindi di non abbandonare il compito di costruire un luogo che riverberi costantemente il destino buono, che proprio che si senta nel respiro, nell'aria, creare un rapporto che sia questo vento che raccoglie il figlio dentro il proprio destino, dentro la suggestione del proprio destino, no? Questo rapporto che lascia sempre le finestre aperte per far entrare altro, il vero, il bello, no? Allora un genitore non teme nulla. Questo è l'augurio che vi faccio anche. Grazie per l'ascolto e buon lavoro.